podcast della Chiesa di Milano Baggio. Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio.
Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, dal verso 20, leggiamo: ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Nel capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E l'Apostolo Giovanni, nella prima lettera, al capitolo 3, versi 18-19, aggiunge: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Il messaggio di questa sera ci fa dire: io ho bisogno di te come parte del corpo. Io ho bisogno di te. Noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. È una parola che non ha nulla di nuovo, fratelli e sorelle, che ci porta a considerare l'amore fraterno, la parte che riguarda la fede cristiana e che si manifesta nell'amore fraterno. Invece è un'amalgama, qualcosa che mette insieme due parti almeno, che sono quella della concretezza dell'amore. E come abbiamo letto qui nella prima lettera di Giovanni, della verità, la messa in pratica dell'amore, la messa in pratica della verità. Il fatto che ci manda alla nostra natura di uomini, che sono radicati, uomini, siamo radicati nelle cose correnti di questo tempo, della nostra vita. Questo messaggio è un messaggio per la Chiesa, è un messaggio per questa comunità, è un messaggio per la Chiesa cristiana. Abbiamo bisogno sempre di più di fare attenzione a quali correnti seguiremo nell'ascoltarne molte intorno alle attuali manifestazioni dell'amore. Tutta concretezza, tutta spiritualità. Non è buona né l'una, non è buona neppure l'altra. Occorre che il Signore ci aiuti ad essere concretamente disposti ad amare il nostro prossimo, ad intervenire nei suoi bisogni, ma con un fondamento di tutto questo che abbia a che fare con la spiritualità vera di Cristo Gesù e del suo amore. Applicazione pratica del Vangelo di Cristo, in poche parole, che è verità. Cristo è verità fino alla fine, anche nel mettere in mostra in noi stessi per noi stessi. Non abbiamo bisogno di essere giudicati dagli altri. Qual è il sentimento col quale noi facciamo, operiamo per il bene altrui? E se questo viene da Dio oppure no, se è sostenuto da un vero desiderio di essere concretamente d'aiuto per il nostro prossimo, per non peccare nel non fare il bene, quando noi il bene invece lo possiamo fare. È una realtà quella dell'amore fraterno e della volontà di Dio che mette insieme nel suo corpo, nella Chiesa, persone così differenti, di natura differente. Piano piano, se ci fate caso, nel vivere nella comunità, impariamo ad assomigliarci, ovvero ci rendiamo conto che ci somigliamo in alcune cose. Manifestiamo una fede che ha dei punti di contatto nel modo di parlare, di esprimerci, di essere gioiosi quando ci incontriamo, del osare abbracciarci tra di noi. Ma qui vediamo che dobbiamo considerare quale sia l'obiettivo di tutto questo, perché siamo messi insieme in una Chiesa che è parte della Chiesa di Cristo Gesù, del suo corpo, come abbiamo letto qui in questo capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, a partire dalla similitudine del corpo umano. Siamo messi in questo corpo con un obiettivo, e l'obiettivo è quello di contribuire alla edificazione del regno di Dio. Così la parola ci esorta a considerare attentamente il nostro fratello, la nostra sorella, saperlo riconoscere in mezzo a mille, un po' come un padre, una madre naturali, riconoscerebbero un proprio figlio. Non abbiamo bisogno di troppi braccialetti quando nasce un bambino. Se c'è un minimo di somiglianza, la madre appena lo vede non se lo scorderà mai più, una vera madre. Fratelli, dobbiamo imparare a riconoscere anche chi sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. E io credo che Dio metta in noi del buono e sano discernimento. Riconoscere come parte della famiglia di Dio anche quelli che sono molto lontani da qui, da noi, ma soprattutto per coloro che sono vicini, perché questo passo di oggi ci porta a considerare il prossimo, il nostro prossimo, coloro che sono vicini a noi, quelli che frequentiamo, quelli che abbiamo davanti agli occhi spesso. Perché questo messaggio? Cosa vuole dirci il Signore? Io ho bisogno di te. Fuori dalla cristianità si usa spesso dire io ho bisogno di te perché tu sei forte. Se ci mettiamo insieme, uniamo le nostre forze, diventiamo più forti. Avete mai sentito delle esclamazioni di questo genere? Come no? Quante volte? Mettiamoci insieme, io da solo non riesco ad arrivare a quel risultato, se mi metto con te ce la farò. A questo sono capaci tutti di giungere, di pensare e di tendere anche a realizzare. Ma chi è di Cristo non è chiamato a questo, è chiamato a qualcosa di ben diverso, ovvero è chiamato a pensare e a dire al proprio fratello, io ho bisogno di te perché tu sembri debole, io ho bisogno di te perché tu sembri debole ai miei occhi, sembri senza forze ai miei occhi, ma tu sei necessario. Questa è una parola che richiede un altro genere di cristianesimo, richiede di avere compreso la grandezza dell'umiltà di Cristo Gesù, che si è fatto uomo per noi e che va ben oltre i nostri pensieri così limitati. Certamente dovremmo dire al nostro fratello, tu sei necessario per la mia completezza, perché siamo collegati da dei legami che sono ben di più di quelli naturali. I legami naturali prima o poi passeranno, cederanno il posto ad altro, ma i legami spirituali sono quelli che noi ritroveremo nell'eternità per sempre. Fratelli e sorelle, voglia Dio che quella parola che risponde a una domanda, cosa devo fare per essere salvato? E la risposta è credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, abbia un vero compimento nelle nostre famiglie. Perché senza salvezza noi non trascorreremo l'eternità con chi non accetterà il Signore. Ecco perché ci è dato del tempo e delle opportunità per essere non solo degli evangelici, ma degli evangelisti in casa nostra e nelle nostre scuole, nelle nostre università, nei nostri posti di lavoro, nelle nostre famiglie, perché i più giungano a conoscenza delle verità e trovino la vita e potremo quindi vivere questo legame d'amore per sempre. Ma questa realtà naturale va ben oltre in quella spirituale e questi legami spirituali, tanto più quando avvengono nell'ambito delle famiglie naturali, fanno diventare sublime la dimostrazione reale dell'amore di Dio che noi possiamo vivere quotidianamente. Se non ci fosse differenza alcuna tra essere figli di Dio e no nelle nostre famiglie naturali, sarebbe veramente da mettere in discussione tutta la fede. Ma la differenza c'è e come, e la dimostrazione sarà quella che si chiama amore e che si vede e che si sente e che si riconosce da lontano e che comunque quelli che ne fanno parte altro che se la sanno identificare. Si parla di mutuo soccorso nell'amore, di amore reciproco, che ci fanno dire la mia forza sarà la tua, ma abbiamo il coraggio di dire anche la tua debolezza sarà la mia? Avrò capacità di prendermi carico della tua debolezza, perché tale non rimanga, ovviamente. E la tua debolezza non mi troverà indifferente, perché sarò disposto a portare i tuoi pesi, come spero che tu sarai disposto a portare i miei. Si tratta di portare i pesi gli uni degli altri, non a caricarsi in maniera infinita dei pesi di tutti per poi soccombere, ma di essere parte di quel disegno di Dio che vede nella Chiesa la forza interiore, perché il corpo si unisce nel momento del bisogno, tiri fuori tutte le sue capacità, tutte le sue forze interiori, come avviene nel corpo umano, di cui parla Prima Corinzi capitolo 12, come figura, come esempio. E nel fare questo ci porta a mettere in pratica questa stupenda esortazione che io leggo in Ebrei capitolo 12, nei versi 12 e 13. Sono due versi qui contenuti che rimandano all'Antico Testamento e dicono così: perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che zoppo non esca di strada, ma piuttosto guarisca. Io vedo qui nella seconda parte, in particolare, fate sentieri diritti per i vostri passi, che chiunque, ognuno è chiamato a fare la propria parte per cercare di rimanere sul sentiero corretto che Gesù ci ha messo davanti, sulla via da seguire. Ma c'è una parte che riguarda anche l'altro, ovvero questo rinfrancare le mani cadenti, riguarda le nostre, ma riguarda in particolare quella del nostro prossimo, di coloro che si affidano ai credenti, alla Chiesa stessa. Vuol dire intervenire nella debolezza del nostro fratello, vuol dire intervenire nella stanchezza di chi ha perso la voglia, il desiderio di proseguire su quella via, che ha perso le speranze, e quanti ce ne sono, più di quelli che immaginiamo, anche intorno a noi. E chi ha perso questa speranza si trova a un passo dalla depressione. Fratelli e sorelle, quando il discernimento di Dio ci fa comprendere questo, unito a quel minimo di discernimento naturale di cui possiamo disporre, interveniamo prima che sia troppo tardi, perché ci sono delle malattie che sono terribili, ma la depressione forse ne supera molte. Signore, aiutaci a fermarci un passo prima e aiuta i nostri fratelli a tenere gli occhi aperti, vigilando sul loro prossimo, ognuno di noi sul proprio prossimo, per poter essere vicini e per poter ridare la forza a queste braccia o mani cadenti, per rialzarle, per risollevarle verso il cielo, auspicando, ma non solo auspicando, credendo che ancora dall'alto possa venire l'aiuto da colui che ha creato il cielo e la terra, al quale possiamo guardare con una differente speranza. Qui siamo invitati a rinfrancare le ginocchia vacillanti, che vuol dire intervenire nell'indecisione, nella paura. Quando l'altro si trova letteralmente a un passo dal cadere, quali saranno le motivazioni che porteranno a queste titubanze nel procedere oppure no, se non addirittura nel tornare indietro, nel cammino della fede? Ognuno ha le proprie, non dovremmo fare troppo gli analisti di queste cose, ma dobbiamo invece porci la domanda: come possiamo fare perché questo accada, perché queste mani cadenti e queste ginocchia vacillanti possano essere rinforzate, rinfrancate? Non abbiamo bisogno di pacche sulle spalle, fratelli e sorelle, fatemelo dire con grande franchezza. Ci occorre ancora una sana capacità di essere impiegati dallo Spirito di Dio per portare la sua parola, le sue parole, quelle non di circostanza, ma quelle specificamente necessarie alla persona che il Signore ci sta mettendo davanti. Ma fratelli e sorelle, dobbiamo lasciarci guidare dal discernimento spirituale, perché la parola è quel balsamo che può guarire molte, molte ferite. È la parola di Dio che può dare franchezza e che può rinfrancare, dare nuova forza a coloro che stanno vacillando, e che può rinvigorire lo spirito, che non è lo Spirito Santo, è lo spirito nostro, è il nostro essere collegato così alla nostra mente, che più volte prende il sopravvento sulla parte spirituale, quella che viene da Dio. Signore, aiutaci a rafforzare i legami che ci tengono stretti a te, per non essere sballottati a destra e manca. E sia benedetto il Signore per la Chiesa, per i miei fratelli, per i nostri fratelli, le nostre sorelle di fede, che hanno gli occhi aperti e vedono e intervengono, e sono di coloro che presentano al trono della grazia il bisogno mio e tuo quando ne abbiamo bisogno. E questo è il pregare gli uni per gli altri, l'intercedere con fede, sapendo che il Signore ascolta le preghiere dei santi, come quelle dei semplici, come quelle dei fanciulli di cui abbiamo parlato più volte durante questo culto. C'è un fatto ancora che ho qui davanti, che questo avere bisogno dell'altro ci porta a dire ancora di più se necessario, perché non posso fare a meno di te. Fratelli, sto parlando dell'amore fraterno, sto parlando del vedere ognuno di voi nel considerare qual è il legame che ci unisce. Se possiamo fare a meno l'uno dell'altro, vuol dire che l'altro non è importante. Vuol dire che addirittura al limite diventa superfluo. E qui invece che deve intervenire la grazia di Cristo nel farci riconoscere nell'altro il proprio fratello, parte di noi stessi. Nel corpo di Cristo, quando uno soffre, l'intero corpo partecipa. E nel corpo di Cristo, quando uno gioisce, l'intero corpo partecipa alla gioia. Non c'è soltanto il dolore, c'è anche la gioia. Signore, aiutaci a considerare che c'è anche la gioia. Aiutiamo gli altri a pregare per noi, a partecipare alle nostre sofferenze. Confidiamoci, apriamoci con loro e facciamo bene. E apriamoci in maniera contenuta quando alcune cose è bene che non si divulghino troppo, o in maniera anche pubblica quando abbiamo il coraggio di farlo. Ma impariamo anche a condividere la grazia di Dio in noi, quello che compie l'opera di Dio quotidianamente, come ci permette di superare molti ostacoli della vita, anche quelli più duri, quelli più pesanti, durante i quali Dio è con noi. L'amore di Dio ci fa invece sentire indispensabili gli uni per gli altri, ma ce lo fa sentire in maniera volentieri, non uffa, mi tocca, come dicono a volte i bambini, ma ben volentieri. Fratello, sorella, tu per me sei indispensabile, non posso fare a meno di te. Un altro che prenderebbe il tuo posto non sarebbe la stessa cosa, perché ci amiamo, perché dentro di noi c'è l'amore di Cristo Gesù il Signore, l'amore che unisce due credenti in Cristo sul piano spirituale deriva dal medesimo amore di Dio. Dio è amore, che in Giovanni, nel primo libro, prima lettera di Giovanni 3,16, si riassume così: da questo abbiamo conosciuto l'amore, ovvero egli ha dato la sua vita per noi. Sentite, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quante volte abbiamo letto questo passo? E subito abbiamo fatto un accostamento. No, non siamo chiamati a dare la nostra vita, solo Gesù ha fatto questo, non è vero? Certamente è vero, ma l'Apostolo Giovanni è chiamato l'Apostolo dell'amore. Ha conosciuto l'amore nella persona di Gesù. Probabilmente non si è reso conto troppo di tutto questo mentre era con lui in quei 3 anni di ministero terreno, ma si troverà nel corso della sua anzianità a mettere nero su bianco, e questo avverrà sia per il Vangelo di Giovanni, sia nelle 3 lettere che scriverà, sia nella rivelazione dell'Apocalisse. E ci metterà davanti un cristianesimo che non è all'acqua di rose, ma che mostra il pieno impegno reciproco della realtà dell'essere l'uno dell'altro, di far parte dello stesso corpo. Se qualcuno dovesse perdere un arto, se io dovessi perdere un braccio, non sarebbe più come prima. Questo forse ci fa intendere cosa voglia dire che l'altro è indispensabile per noi, necessario per noi, anche se magari lo sentiamo più debole. E questa parola del poter arrivare a dare la vita per i fratelli. Io credo che difficilmente si arriverà a questo sacrificio della vita, fisico, ma qualche volta dovremo sacrificare molti nostri pensieri, qualche pregiudizio, e considerare l'altro non per quello che vediamo con i nostri occhi, ma per come il Signore lo vede, come un padre amorevole che guarda il suo figlio, così esattamente come guarda noi, e come vorremmo che gli altri considerino l'amore di Dio verso di noi mentre siamo osservati, così viene richiesto ai figli di Dio nei riguardi degli altri. E voglio concludere con un'altra affermazione, ovvero: fratello, sorella, io ho bisogno di te, e insieme abbiamo bisogno di Gesù. Questo è più facile, vero che è più facile? Sentite però cosa dice Gesù, Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versi 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Questo è il corpo. Questo è il corpo. Dimorate nel corpo e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, se una parte di noi si stacca dal corpo, così neppure voi se non dimorate in me. E mette i puntini sulle i qui. Io sono la vite, voi siete i tralci. Noi dobbiamo dimorare in lui. Lui ha già deciso di dimorare in noi, tra l'altro. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Fratello, sorella, io ho bisogno di te, ma insieme abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno di Gesù per portare frutto. Abbiamo bisogno di Gesù di stare attaccati l'uno all'altro e con lui, in primo luogo, per essere parte della vita della Chiesa, che non è un'organizzazione, questo lo sappiamo a memoria, ma è la sposa del Figlio di Dio, che sta preparando, che un giorno terminerà di preparare, quel giorno sarà il giorno nel quale tornerà e si compiranno altri fatti di cui la Bibbia ci racconta in anteprima profeticamente. E tutto questo per manifestare che noi siamo sì un popolo debole, siamo un popolo che non ha troppa potenza in se stesso, ma quando l'amore fraterno si dimostra concretamente, come queste parole che abbiamo letto nella Scrittura ci hanno ricordato questa sera, c'è una potenza esplosiva che nessuno può frenare, e questo è quello che ci confermerà che noi siamo della verità, che confermerà anche agli altri che qui questa gente che non conosciamo ma che vediamo come si ama dimostra concretamente che in loro c'è la persona di Dio, del Dio che è amore, del quale abbiamo bisogno. Ma fratello, sorella, io ho anche bisogno di te e insieme abbiamo bisogno di Cristo Gesù, il Signore, il Benedetto in Eterno. Amen.
Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web www.adimilano.it.